Vedere la tua signora, che cavolo di maschi del cavolo. Muovi. Bene, la chiesa è al massimo del contenuto. A me mi ha colpito adesso Mauro che metteva a posto i bambini, avete presente gli alici quando le mettono? Va bene. Allora inizia l'avvento, che bello ragazzi, inizia l'avvento. Io spero che abbiate già cominciato a pensare al presepe. Ecco. Bene, bene, sono contento. Poi i nostri bambini nel presepe ci mettono tutto, ci mettono le galline, ci mettono i dinosauri, perché insomma. Cosa ci hai messo tu? I cammelli. Va bene, va bene. Allora, prepariamo il presepe, ma perché è proprio il significato della preparazione, del prepararsi a qualcosa di importante, perché noi siamo quelli che aspettiamo. Noi siamo quelli che aspettiamo. Ha detto uno, ma come mai noi aspettiamo se non ci hanno promesso niente? Beh, era uno che non è mai venuto a messa, che non ha mai avuto la possibilità di iniziare col catechismo, prepararsi alle cose più importanti della vita, che poi alla fine è una sola. Scusate, ma voi perché avete fatto tanta strada? Potevate mica stare a casa vostra che eravamo più larghi? Cioè, ma per quale motivo? Per quale motivo? Se non perché il nostro cuore sta cercando. Sta cercando, ma che cosa cerchiamo? Qualcosa che è dentro di noi, che è dentro di noi, che è legato al battito del cuore, che non ti fa dormire, perché inizia l'avvento, tempo di vigilanza, tempo di preghiera, tempo di carità. Perché? Perché viene il nostro liberatore, viene il vendicatore che farà giustizia dei nostri oppressori. Questo è quello che sempre attende Israele. Dove c'è questa immagine del faraone che in ogni generazione acquista un volto dell'oppressore. Di quello che ti chiude in casa, che non ti fa uscire, che ti controlla, che ti obbliga a fare quello che ti ripugna. E vedete, la prima lettura del profeta Isaia è un messaggio di speranza all'inizio del grande disastro nazionale di Israele, quando gli assiro-babilonesi avanzano. Il popolo di Israele è stolto, si allea con gli uomini e non con il Signore. Me ha colpito come se davvero i nostri liberatori nel profondo siano gli Stati Uniti contro la Russia, queste cose qui. Sono follie, perché quello di cui noi abbiamo bisogno è di una liberazione profonda che ci faccia vincere le paure. E da dove nasce la paura? Dal fatto di non sentirti voluto bene. La paura nasce da un'esperienza affettiva. Se io faccio il cattivo, non mi vogliono più bene. Quando uno non mi vuole più bene, io smetto di esistere, la mia vita non ha più significato. Infatti, perché tanti di noi qua sono devastati? Perché non si sentono voluti bene? Quando uno dice no, perché io ho il compagno, a parte che è un nome desueto, ormai il compagno non vuol dire più niente, ma nessuno più ha il coraggio di dire è il mio sposo, è la mia sposa. Perché? Perché quello esige un impegno e un vincolo. E siccome nella nostra vita il nostro impegno e il desiderio di vincolo è stato tradito e l'abbiamo tradito innumerevoli volte, noi viviamo, questo è il tempo delle narrazioni, no? Sapete che grande che ha iniziato a parlare di narrazioni e aveva detto con un suo amico, non, stai sereno, no? Gli aveva detto questo qua delle narrazioni. E allora ce la raccontiamo, anche noi ce la raccontiamo. No, però sono con te, come va? Insomma, andiamo avanti. Ma non si può vivere senza amore. Infatti, perché non abbiamo l'avvento, l'attesa? Perché tanto non arriva. L'amore non esiste. E se l'amore non esiste, la vita non ha senso. E allora per quale motivo combattere per la libertà? Per quale motivo darsi da fare contro le ingiustizie? Tanto non cambia. Siamo ridotti a questo livello. Non cambia, ci trasciniamo così. Veramente zombie, gli zombie sono tra noi. Gli zombie spesso siamo noi quando niente, non ci appassiona niente. Allora, qual è la speranza di questa generazione che ha perduto Dio, si è staccata dal Signore? Sapete come si chiama questa speranza? Black Friday. Mi hanno rotto i maroni questa settimana, è tutto Black Friday. Che poi, scusate, ma fa Pink Friday magari, no? Dico, ma black vuol dire nero. E nero, sapete che cosa evoca? La morte. La paura, le tenebre. Ma guardate che sono veramente dei farabutti questi qui, eh. Cioè, la speranza di questa generazione è risparmiare il 20% al Troni. Ma andate a cagare. Bisogna dirglielo, no? Lasciate perdere, fratelli. Dobbiamo essere concreti. Dobbiamo essere... Ma raccontato... Io faccio la messa delle 8, che è una messa ad alta densità. Non posso dire quello che voglio qui, siete... C'è un signore che viene a messa delle 8, poi facciamo sempre il dopo partita, beviamo il caffè, ci raccontiamo poi tanto. Ho detto, di Don Pietro, a proposito di Black Friday, sono andato, mi è arrivato un coso che Black Friday, sconto 20%, vado alla cassa e ho scoperto che dovevo fare almeno la spesa di 50 euro. Allora ho detto, e tanto che ero lì, sai quanto ho speso? 150. Cioè, capite? Ma ci fregano in una maniera incredibile e noi boccaloni e ridi tu. Allora fratelli, chi non ha il Signore gli è rimasto il Black Friday, chi invece sta aspettando e quindi non c'ha ancora il Signore però sta aspettando, tutti quelli a cui manca qualcosa. Perché questo tempo è il tempo della veglia. Il Signore dice, vegliate, non sapete a quale ora verrà il Signore. E chi è che di notte non dorme? Guardate, ve lo dico subito. Di notte non dorme chi c'ha fame. Tu prova a non avere da mangiare e vediamo se di notte dormi, se magari tenti di dormire lo stomaco fa. Avete presente il leone? Grrr. No, no. Se c'hai fame, ti assicuro che di notte non dormi. Chi gli sta arrivando le bollette da pagare e non c'ha niente, quello non dorme. Chi è malato seriamente non dorme di notte. La notte è il momento più difficile che c'è all'ospedale, perché i fantasmi, le paure, il buio. Chi ha un figlio che lo fa disperare, sono le 4 di mattina, non sai dov'è, è andato con una compagnia di imbecilli e gliel'hai detto in mille modi e lui niente, niente, è un cretino, che vuoi fare? Poi andavano vergati da bambini, questo c'ha già 17 anni, ti picchia te, cosa fa? Però sto figlio è un disgraziato, e come fai a dormire? Mi dicono sempre, io lo so, mio marito dorme lo stesso. Vabbè, ma perché deve fare un po' di esercizio? Diceva la mia amica Paola che suo marito ha imparato a capire cosa vuol dire essere padre dopo il quinto figlio, quindi mi dispiace. Qualcuno di voi non potrà mai fare questa esperienza. Capito? Chi non dorme è un povero. I ricchi dormono nel presepe. Noi qui a Piacenza abbiamo un presepe bellissimo, un po' di tempo, non sono diventato grande, non ci vado più, ma a San Carlo dagli Scalabriani c'era un bellissimo presepe. E mi ricordo quando ero bambino mio papà mi portava, mi diceva, vedi qui e là, tu guardavi, tu noi bambini, tutti, oh, è bello vedere il presepe. Chicca, ti ricordi te? Allora, presepe bellissimo, e poi mio papà mi diceva, vedi là in alto sulla montagna il castello di Erode. Erode è uno che se la tira, c'è il castello, il suo cortile da un pezzo là in alto, là c'è Erode, dorme, non si è accorto di niente. Chi è che è andato alla grotta ed era sveglio quella notte? I pastori. Se andate a Napoli, vi consiglio, veramente, l'anno scorso ho fatto un viaggio con degli amici a Napoli, bellissimo, nel centro di Napoli, nel quartiere dove è nato Totò, c'è il presepe fantastico. E io ho parlato con uno degli artisti che hanno realizzato questo presepe, più di un anno di lavoro. Presepe fantastico è sotto la reggia di Capodimonte, in un buco lì così, c'è una chiesa, dentro questa chiesa hanno realizzato questo presepe. Mi diceva l'artista del presepe, Gesù nasce nella grotta, per andare alla grotta i re magi hanno dovuto fare un mucchio di scale, si scende, là, dove sembrava il posto più lontano. Erode si crede Dio, là in alto sulla montagna, non ha visto niente. Quelli che si sono mossi sono dovuti andare a toccare il fondo. Ecco l'avvento. Ecco perché se tu sei qui, nella tua povertà, consapevole della tua miseria, viene il Signore per te e tu non potrai dormire. Perché il Signore ha bisogno di un popolo che interceda per gli altri. Vedete, al tempo di Noè si sono salvati 6 con gli animali, quelli li hanno salvati tutti, ma 6 uomini e basta. Ma adesso si è girata la frittata. Dio ha mandato il suo figlio Gesù Cristo per salvare tutti gli uomini. Ma tutti, ma non con degli ordini fatti da gente che hanno un lucro e ci guadagnano su questa cosa qui, che non era la salvezza ma era la salute. Mi viene in mente che durante la Rivoluzione francese il Comitato di Salute Pubblica, sapete come ha realizzato la salute pubblica? hanno inventato la ghigliottina. Tac! Comitato di sedute pubbliche. Non abbiamo bisogno di comitati di salute pubblica, abbiamo bisogno di testimoni dell'amore di Cristo in questa generazione. Questi sono i cristiani, cioè quelli che intercedono per il Signore per tutta questa generazione e quindi consapevoli delle tenebre e che la nostra generazione rischia di distruggersi. Hanno dei seri motivi per alzarsi di notte e pregare, fratelli. Dobbiamo pregare seriamente. A che cosa serve la preghiera? Ad aprire gli occhi. Per fare che cosa? Per vedere vicino a te chi ha bisogno. Perché l'avvento è in funzione della carità. Perché, fratelli cari, vi ricordo che ci sarà un giudizio. Viene il Signore a salvarci attraverso gli occhi di un bambino, ma tu lo puoi rifiutare. Io sono inorridito nel sentire l'ex vescovo di Ivrea, che ha 99 anni, io pensavo che era già morto, 99 anni, non è ancora vivo, a dire delle bestialità l'ultima volta, che una vita è dopo il quinto mese, ma tu sei scemo, c'hai 99 anni, ma questo è stupido, ma come fai a dire una cosa del genere? Per giustificare che cosa, fratelli miei? Per scusare che cosa? Ma noi non abbiamo bisogno di scuse, noi abbiamo bisogno di salvezza, di dirci la verità e dentro quella verità di sentirci perdonati. E lo posso dire perché in questa parrocchia noi per le ragazze madri abbiamo fatto tantissimo e quante donne, poverine, che sono entrate nel dramma dell'aborto sono venute attraverso un percorso di perdono in un dolore enorme perché il demonio ci distrugge, ci odia, ci fa uccidere i bambini, ci toglie il lavoro. È il demonio, fratelli, ma che credete chi è? Schwab, ma chi è? Quello è il demonio. Il Signore è venuto e abbiamo bisogno della verità. E la verità che la salvezza è in Gesù Cristo e in nessun altro nome è data la salvezza. Ma è così buono il Signore con noi che non ci mette paura. Perché viene come un bambino piccolino. Lo puoi anche abortire. O lo puoi accogliere. Io spero, fratelli, che tutti noi siamo qui consapevoli che non siamo degni di stare qui, che siamo profondamente amati. In questo momento il Signore viene a dirti: io ti voglio bene. E che tu possa iniziare seriamente questo cammino d'avvento. Noi stiamo facendo tante cose. Oggi i bambini, tanti vengono qui in oratorio, facciamo gli angeli custodi con la creta. Stiamo cercando di aiutarci, aiutare voi genitori, le famiglie. Dobbiamo ricostruire quello che questo demonio ha distrutto, le relazioni tra di noi. Ma daremo a voi bambini uno strumento molto bello che è il calendario d'avvento, che costringerà voi genitori a pregare, brutti stronzi. Perché voi non pregate? Meno male che avete i bambini. E vengono lì, dice: cosa c'è da fare? Bisogna ritagliare. Voi, mamma, come si fa a ritagliare? Tu, ma porca miseria, Don Pietro chi l'ha fatto? E devi cominciare a tagliare. E dovrete preparare. Ma perché? Ma perché viene la vita? Viene la vita, fratelli. Ma le nostre, guardate, abbiamo ancora dei bambini. Ma ci sono, esistono. Siete veri bambini? Sì, meno male. Dice, ho dato i porti, mi ha detto, è venuto una volta il vescovo qua, ha detto, ma quella parrocchia lì sono ancora i giovani. Era stupito, non lo so, i bambini, non so perché. Siete anche, e voi in casa siete la festa. Ecco perché poi, fratelli cari, c'è da preparare gli anolini. Non perdiamo il deposito della fede, che è il ripieno. Eh sì, eh? Eh sì, fratelli, perché qua dobbiamo recuperare. Guardate che qualche anno fa abbiamo fatto la scuola degli Anolini. C'era mia mamma, dava via dei leva 90. Adesso vengono avanti altri. Manteniamo il deposito della fede, che è la tavola, perché Gesù è nato a Betlehem, che vuol dire casa del pane, capito? E la tavola è il luogo della trasmissione della fede ai figli. E quando la fede è bella? Quando il sugo è buono. È vero, ve lo assicuro. Per questo ci dobbiamo dar da fare, prepariamo le cose, prepariamo la casa, prepariamo il pranzo. Dice, ma io sono in lite con tutti. E fai una cosa, invita i poveri, vai alla stazione, ne porti a casa 10 e fai un pranzo. Qual è il problema? Ma non per sentirti buono che te ne vai all'inferno, ma per dire, condivido con voi quello che il Signore mi ha dato. Oh, ma guardate che cambia la nostra vita così, eh. Allora questo tempo è un tempo di letizia, un tempo di gioia. Vi auguro davvero che la luce di Cristo venga nelle vostre case, illumini le cose più difficili, più dolorose, sapendo che il Signore è con noi. E non abbiate paura, perché il demonio è sconfitto, la morte è vinta, i peccati sono perdonati. Dio si è fatto uomo e vive con noi, fratelli. Questa è la buona notizia. Dovete tornare a casa contenti, perché il Signore vi ama. Sia lodato Gesù Cristo.